Medico di Famiglia, un programma di Alessandro Lembo e Elena Polidori. Bentornati ascoltatori di Oltrelago, bentornati alla nostra Medico di Famiglia. Oggi c'è un grande ritorno tra noi, il dottor Salvo Santamaria, il nostro oculista di fiducia, insieme ovviamente al mio consueto compagno di banco, ormai compagno di tante avventure, Alessandro Lembo. Benvenuti a entrambi.
Un saluto agli ascoltatori e al dottor Santamaria, che con grande piacere riospitiamo per parlare oggi di un argomento molto importante.
Ecco, allora, dottor Santamaria, buongiorno, bentornato tra noi. E allora, qual è l'argomento importante, importantissimo di cui oggi parliamo? Che è un argomento, diciamo, che non tutti conoscono, di cui si sente parlare poco. Allora, ci sveli l'argomento di questa puntata.
Eccolo svelato, oggi parleremo di maculopatie.
Allora, maculopatia.
Di maculopatie perché? Perché la macula, prima di parlare di maculopatie definiamo meglio il concetto di cosa sia la macula. La macula è l'area centrale della retina situata nella parte posteriore dell'occhio. Questa piccola porzione di tessuto fotosensibile è fondamentale per la visione nitida e dettagliata, consentendo quindi attività come la lettura, il riconoscimento dei volti, la percezione dei segnali stessi durante la guida. Quindi è l'area più nobile della retina, è quella con cui noi vediamo, abbiamo una visione chiara e dettagliata.
Ecco, allora,
quali sono?
Ecco, allora però, questa è la macula. Noi stiamo parlando della patologia della macula, cioè stiamo parlando di una macula che si può, come dire, può avere dei problemi. Allora, vediamo quali sono.
Allora, quindi dicevamo ovviamente che
sì,
la è questa porzione retinico che ci fa vedere chiaro e in maniera dettagliata tutto quello che è presente davanti ai nostri occhi. Una maculopatia che sintomi dà? Innanzitutto dà una deformazione delle immagini, chiamate in termine tecnico metamorfopsie, una riduzione dell'acuità visiva, della nostra capacità di vedere, e poi una alterazione del campo visivo centrale ed infine anche un'alterata visione dei colori e del contrasto. Queste sono? Maculopatia. Ovviamente nel campo delle maculopatie ci sono varie patologie che possono interessare la macula. Ci sono maculopatie ereditarie, che sono forse quelle meno frequenti, ma la maculopatia può interessare sicuramente la terza età, quindi la maculopatia senile è quella che ovviamente ha un'incidenza maggiore, e c'è la maculopatia miopica soprattutto i miopi elevati. Quindi diciamo che il termine maculopatia si estende poi a una serie di patologie che possono avere varie sfaccettature.
E allora, Alessandro, una domanda da, diciamo, un po' più tecnica al nostro dottor Santamaria.
Sì, oggi abbiamo voluto parlare di questa patologia perché spesso diciamo se ne sente parlare in maniera un po' scorretta. E invece credo che sia importante per una trasmissione come la nostra cercare un pochino di definire un po' meglio. Allora, intanto, quali sono le cause? Tu ci hai spiegato che è un'alterazione della macula questa patologia. Quali sono le cause che possono portare a questo? Qualcosa l'hai già accennato, perché sicuramente le forti miopie, abbiamo detto, e anche l'invecchiamento della popolazione, chiaramente più si vive e più vengono fuori anche quelle patologie che sono legate un po' all'invecchiamento dei nostri tessuti. Però ci sono altre patologie, per esempio il diabete, no? che in qualche modo può favorire e anche, quindi se ci dici un po' questo, un pochino le cause.
Perfetto, allora una maculopatia, quindi facendo già una distinzione fra le forme ereditarie che rappresentano una piccola fetta sostanzialmente e le forme acquisite, nelle forme acquisite una maculopatia può derivare da processi degenerativi, quindi legati all'invecchiamento e quindi alla degenerazione maculare senile, nella sua forma secca, poi ne parleremo, o nella sua forma essudativa, quindi una forma neovascolare. La maculopatia miopica, legata ovviamente al, come abbiamo detto prima, a una miopia elevata, oltre almeno alle 7-8 diottrie, può essere una maculopatia derivata da infiammazioni, quindi su base infiammatoria, quindi le uveiti posteriori, le malattie della parte della coroide, del tessuto vascolare, del bulbo oculare, che interessa la parte posteriore dell'occhio. Ci sono malattie come la corioretinopatia serosa centrale, che è una malattia che colpisce il giovane adulto, e poi casomai di questo ne parleremo. Ci sono malattie legate anche ad infezioni, per esempio c'è una corioretinite, quindi una malattia che interessa sia la coroide che la retina, e può colpire la macula da Toxoplasma gondii. Ci sono malattie maculari, maculopatie legate a traumi, quindi a disfunzioni vascolari, diabete, occlusioni vascolari retiniche, quindi post-traumatiche, e malattie che possono essere anche complicanze post-operatorie, come ad esempio l'intervento di cataratta. E ci sono malattie anche interessanti la macula che possono derivare dall'assunzione di farmaci particolari, come per esempio gli antimalarici, il tamoxifene, ecco, nel caso ovviamente mi associo qui all'oncologia, quindi del nostro amico Alessandro.
Ecco, sì. No, no, non lo
Quindi
volevo
diciamo che
interrompere.
ci sono.
Andiamo
No,
avanti.
diciamo che no, abbiamo quasi completato, c'è quindi una classificazione delle maculopatie in genere abbastanza ampia. Sicuramente quelle che meritano più attenzione per la loro ovviamente incidenza sono la degenerazione maculare senile e la maculopatia miopica e anche quelle malattie che interessano ovviamente la componente vascolare, quindi legate ovviamente al diabete e alle occlusioni venose.
Ok, allora io vorrei capire una cosa però, in particolare, quando una persona non rientra in tutte queste categorie che abbiamo adesso citato, appunto le persone anziane, le persone che hanno avuto un'operazione alla cataratta, hanno diciamo delle altri tipi di diciamo, patologie, quali sono i sintomi per cui uno dovrebbe accorgersi di avere questo tipo di problema? Cioè, che cosa succede a una persona, diciamo, mediamente giovane che appunto ha questo tipo di problema, non lo sa? Ecco, quali sono i sintomi per cui deve mettersi in allarme?
I sintomi sono sicuramente una riduzione dell'acuità visiva centrale e con una conservazione della visione periferica, perché la macula interessa il centro della retina e quindi viene interessata la visione centrale. Ci può essere una zona scura di non visione, tipo una macchia scura al centro del campo visivo, che non permette di visualizzare o fa percepire solo in parte degli oggetti. E un segno molto caratteristico della maculopatia è denominata metamorfopsia, cioè la visione di immagini distorte e deformate. Tant'è vero che noi diamo spesso ai pazienti dei test da fare a casa, sono dei test che vanno fatti con la correzione o meno da vicino, e si chiama griglia di Amsler, è una sorta di quaderno a quadretti con un punto centrale. Il paziente fissa il centro di questa pagina a quadri, tipo quelle delle elementari sostanzialmente,
Certo.
quelle che si usano nelle scuole elementari, fissa il centro, quindi c'è questo cerchietto nero al centro, e poi nota se i vari quadrettini sono più o meno distorti. Questo è un segno di maculopatia e anche una possibilità che hanno i pazienti di sorvegliare a casa anche ovviamente l'evoluzione della patologia.
Alessandro, a te.
Sì, confesso che l'ho fatto perché vedendo appunto diciamo un po' nella preparazione un po' di questa puntata che questo è uno dei test semplicissimi che in qualche modo può aiutare sicuramente mi è venuta la curiosità e poi ne parlerò col mio oculista preferito che è il dottor Santa
Santa
Maria.
Maria, qui presente.
Sembra che sia regolare. Allora, la domanda è questa: diciamo, esistono vari tipi, abbiamo detto, di maculopatia, e quello che mi aveva incuriosito è un pochino questa definizione, a parte quella legata a patologie, tra, diciamo, maculopatia, diciamo, secca e esudativa. E che differenze ci sono? E come poter andare a cercare le cause di queste due tipologie principali, diciamo così.
Sì, queste tipologie, queste definizioni sostanzialmente di secca o atrofica e sudativa o neovascolare rappresentano le due diverse forme della degenerazione maculare senile, detta anche DMLE o AMD, questi sono gli acronimi che si usano per definire questa patologia. Sono due forme diverse, sono due forme che impattano in maniera importante sulla visione. La forma atrofica in realtà è una forma di atrofia sostanzialmente del tessuto retinico centrale maculare, quindi è una forma in cui abbiamo poche armi a disposizione. Invece le armi a disposizione ce le giochiamo in maniera importante nella forma esudativa. Noi abbiamo in realtà i pazienti adesso hanno una possibilità terapeutica importante nelle forme sudative, che sono le iniezioni dei farmaci, degli anticorpi monoclonali con caratteristiche particolari, che hanno la funzione di bloccare questa neoformazione di vasi. La macula è un tessuto, per essere un tessuto importante per la visione, deve essere un tessuto avascolare, sostanzialmente deve essere un tessuto nervoso abbastanza puro. Ecco. Quindi abbiamo questi ciuffetti neovascolari che provengono dalla parte coroideale, che è la parte vascolare al di sotto della retina, che normalmente sono separati dalla macula da degli strati cellulari, quindi dalla membrana, definiti membrana di Bruch, epitelio pigmentato retinico, in certi casi bucano sostanzialmente queste strutture e si presentano in questa zona normalmente avascolare, che è la macula. Noi abbiamo la possibilità di fare delle iniezioni. Quindi i pazienti, è un'arma importante, gli anticorpi non monoclonali, mi riallaccio all'amico Alessandro, in oncologia rappresentano sicuramente un'arma importante, lo sono anche nella maculopatia perché in molti casi ci danno la possibilità di cambiare la storia clinica, la storia dell'evoluzione della patologia. Quindi i pazienti con diagnosi accertata di maculopatia esudativa e quindi neovascolare vengono sottoposti a questi cicli di iniezioni, perché poi ogni paziente ha la sua risposta. E quindi non si può fare una previsione, ogni paziente ha la sua patologia, ogni paziente ha la sua risposta a questi trattamenti. Ci sono fortunatamente delle indagini diagnostiche, soprattutto l'OCT e l'angio-OCT, che sono degli esami che sono entrati ormai a gamba tesa, ecco, nella pratica clinica quotidiana, e ci consentono di fare una diagnosi accurata in associazione alla fluorangiografia retinica, che per poter predisporre un trattamento terapeutico di questo tipo. Ovviamente poi ci saranno dei controlli successivi, quindi la procedura è giusto sottolineare, iniettiva, quindi delle iniezioni di questi farmaci intravitreale, quindi all'interno del vitreo, prevede l'accesso in sala operatoria. Quindi devono essere i pazienti vengono portati in sala operatoria, quindi è una procedura strettamente chirurgica, perché è importante la sepsi che c'è nelle sale operatorie.
Allora, io faccio una domanda al dottor Santamaria che riguarda invece un altro aspetto della maculopatia possibile. Allora, è possibile che intervenga un disturbo come questo e quindi anche una malattia seria in seguito a un incidente? Mi spiego, ci sono state persone che in seguito a incidenti stradali oppure altre, insomma, una botta che hanno avuto sulla testa piuttosto che altro, poi alla fine hanno dei problemi che appunto hanno problemi di vista. E che possono essere riconducibili appunto a una maculopatia. È possibile questo o si tratta di un'altra cosa?
No, questo è possibilissimo. La macula risente molto dei traumi contusivi, ovviamente a parte i traumi penetranti, però un trauma, un incidente stradale, qualsiasi trauma accidentale sportivo, per esempio, ecco, una pallina da tennis, una pallina da padel, un pallone da calcio, un pallone di pallavolo, ecco, mettiamoli tutti, possono provocare un risentimento della macula. Un risentimento che può essere sia un risentimento abbastanza rapido, e quindi un'emorragia maculare, un edema di Berlin, un edema traumatico della macula, e sia, diciamo, problematiche non immediate, ma successive, quindi in un secondo tempo, e queste sono dovute prevalentemente all'alterazione di una struttura che c'è dentro l'occhio, di cui se ne parla sempre poco ma che è responsabile di tante problematiche, che è definito il corpo vitreo. Questa gelatina importante che occupa gran parte della bulbo oculare, questa gelatina in realtà ha una funzione di ammortizzatore. Che succede? Se arriva un trauma, ha una funzione quasi di ammortizzatore, quindi si comprime e si decomprime, e questo ovviamente può portare a delle alterazioni future di questa struttura con trazioni sulla macula. Ci sono delle patologie, come per esempio delle membrane proprio trattive sulla macula, che definite come Packer maculare, o delle problematiche successive che sono rappresentate dal foro maculare, cioè dal foro a tutto spessore, ovviamente, della porzione centrale della retina. E queste ovviamente sono molto invalidanti dal punto di vista visivo.
Che come si può intervenire in questo caso? Come si interviene?
Si interviene in queste forme chirurgicamente. Queste sono l'opzione che abbiamo è quella di fare questo intervento che si chiama vitrectomia, che pulisce il vitreo, aspira il vitreo e si fa un peeling, proprio un'asportazione di queste membrane che hanno questa azione trattiva sulla macula, per ripristinare la morfologia e lo spessore della macula, ovviamente pre-trauma, e consentire un miglioramento dell'acuità visiva. Poi indubbiamente è sempre un tessuto nervoso, quindi bisogna avere un pochino di pazienza, perché non sempre l'aspetto anatomico, quindi il raggiungimento di un risultato, di un target desiderato di profilo e morfologia e spessore della macula, corrispondono poi a un immediato funzionamento. Quindi poi ci vuole un pochino di tempo affinché queste connessioni nervose si ripristinano, e così ovviamente il paziente poi ha una maggiore possibilità visiva. Comunque i traumi rappresentano sicuramente una grossa fetta delle problematiche maculari.
Perfetto, Alessandro, a te.
Sì, io volevo fare un passo indietro, poi più avanti parliamo anche un pochino della terapia, però sull'aspetto diagnostico. Tu hai parlato di OCT, che forse magari molti ascoltatori non sanno cos'è, e comunque mi sembra che possiamo dire che gran parte delle maculopatie arrivano all'oculista nel momento in cui in realtà sono già conclamate, o perlomeno in seguito a sintomi che portano in qualche modo a fare un controllo oculistico. E quindi voi come vi muovete? Che tipo di indagini fate?
Guarda Alessandro, l'OCT è un esame che ormai, da cui ormai non possiamo prescindere, è entrato nella pratica clinica quotidiana, sono state rivoluzionate anche delle classificazioni di patologie, soprattutto quelle post-traumatiche, dopo l'avvento ovviamente dell'OCT e dell'angio-CT, perché ci consente anche di valutare la porzione vascolare perimaculare o maculare in presenza di neovasi sottoretici. L'OCT è una tomografia a coerenza ottica, quindi sostanzialmente un esame di rapidissima esecuzione, non invasivo. Ci dà delle informazioni complete sulla macula e quindi non dico farlo di routine, però molto spesso è importante anche anticipare l'esecuzione di questo esame. Quindi se abbiamo un paziente che ci riferisce una storia di traumi, se abbiamo un paziente con una familiarità, ecco, questo è un aspetto importante per maculopatia senile, e allora è importante un paziente cinquantenne sottoporlo eventualmente a un esame OCT per poter poi avere degli esami e delle immagini riproducibili e confrontabili in futuro per essere più sensibili nella diagnostica. Quindi la tomografia, ripeto, è un esame di semplicissima esecuzione. Gli OCT di ultima generazione non richiedono nemmeno l'instillazione di gocce per dilatare la pupilla e quindi non fa male, quindi abbiamo tante informazioni, ecco perché è un esame che è utilizzatissimo nella nostra attività quotidiana.
Allora, io faccio un'altra domanda perché si può risolvere senza invece l'intervento chirurgico? Con un occhiale, una lente, un qualcosa di questo genere? Oppure è proprio necessario intervenire
No, se,
chirurgicamente?
allora l'intervento, ecco, l'intervento chirurgico in cui c'è l'indicazione, ovviamente.
Certo.
Se l'occhiale non ci aiuta, ecco, l'occhiale è un problema medico, è un problema clinico, non è un problema ottico. Quindi inutile andare a cercare una lente a contatto, un occhiale che ci possa far sperare di vedere meglio, quando invece c'è un problema medico che va risolto. Quindi
Quindi non c'è
l'occhiale è
verso.
una perdita di tempo inutile in questo momento
Ecco, no, perché poi
dell'intervento.
tante volte senti le persone che ti dicono, però con gli occhiali io ho risolto tutto. Beh, insomma, anche no, che insomma, l'occhiale non risolve.
Nella maculopatia purtroppo no, possiamo mettere tutte le lenti della cassetta di prova, di lenti di prova che abbiamo, ma nessuna riuscirà a garantirci una
Certo.
visione nitida se c'è un problema, ovviamente, a livello maculare.
Una domanda che pongo e poi passo di nuovo la parola ad Alessandro. Allora, ci sono dei difetti di vista che possono generare dei sintomi similari a quelli della maculopatia, ma sono un'altra cosa? Faccio un esempio, non so, ci sono delle forme di astigmatismo molto forte piuttosto che altro che non saprei dire, che possono far credere di avere una patologia più importante, invece sono semplicemente difetti di vista?
No, in genere no, come dicevo prima, l'unica associazione fra difetto di vista e patologia della macula è la miopia elevata. La miopia elevata perché questo? Perché purtroppo con il termine miopia si intendono tante situazioni cliniche, quindi la miopia di meno 1, meno 1,50, meno 2, fino a meno 3 viene definita miopia lieve o fisiologica, cioè è solamente un difetto di vista e quindi una variabile fisiologica dell'occhio sano sostanzialmente. Poi c'è una
Ok.
miopia di accrescimento del bulbo dell'equatore e quella è la miopia intermedia, che in genere è fra le 4 e le 7 8 diottrie, e quindi è una miopia dove andiamo a controllare soprattutto la parte periferica della retina. La miopia patologica invece è la miopia dello caratterizzata dallo sfiancamento posteriore proprio a livello della macula, della parte posteriore, cioè della struttura oculare, e quella invece è associata proprio per la fragilità del tessuto a queste forme di maculopatia, dove quello che avevo detto prima, cioè quegli strati che erano l'epitelio pigmentato e la membrana di Bruch, sono due straterelli che separano la macula, quindi la porzione dermosa, dalla porzione vascolare, che è detta coroide, da dove partono questi vasi. Lì si formano delle fratture proprio per uno stato di, proprio di fragilità, ecco, di queste strutture, e attraverso queste fratture penetrano questi neovasi. Quella è la maculopatia miopica, dove anche in questo caso la terapia viene fatta con queste iniezioni iniezioni nel vitreo, quindi intravitreali, di queste questi anticorpi monoclonali, di questi farmaci antivasoproliferativi. Ecco. Quindi l'associazione è questa. Poi se uno ha un difetto di vista e trova la correzione ottica corretta, quindi non è una patologia, ma è solamente un difetto di vista. Quindi cioè, l'importante qual è? È che se uno improvvisamente o in maniera piuttosto progressiva inizia a vedere di meno, distorto, e lì è meglio. E cosa che a volte nella pratica clinica, o che il paziente sottovaluti il problema. Okay. Lì è importante recarsi subito dall'oculista, in presenza di qualsiasi variazione, ovviamente, della percezione visiva. Ma soprattutto, abbiamo detto, visione ridotta e distorsione delle immagini. Se io guardo una finestra, vedo i bordi distorti, vedo una finestra irregolare, sicuramente qui c'è un problema che va
affrontato. C'è un problema che va affrontato, esatto, che va affrontato, sì, subito. Sì. Allora, Alessandro, tocca a te. Hai l'ultima domanda, hai la domanda, il domandone finale per il dottore, per il dottor Salvo.
Diciamo che aggiungo un paio di cose, perché questi farmaci anti VEGF vengono utilizzati anche in altre patologie, anche nelle patologie oncologiche, proprio lì dove si forma una lesione tumorale, la prima cosa che fa l'aggregato di cellule, mano a mano che cresce, ha bisogno di essere nutrito e si forma da solo una rete, diciamo, vascolare. Questi farmaci bloccano proprio la crescita dei vasi sanguigni che si sono formati, e diciamo che è un meccanismo geniale, perché praticamente toglie un pochino i rifornimenti nel caso della maculopatia, proprio a questa lesione sudativa. Nel caso del tumore, magari una metastasi o comunque un'area tumorale che si sta in qualche modo organizzando per poter vivere bene con l'approvvigionamento dei vasi. E in realtà la domanda era un'altra, era questa. Si sente spesso parlare di laser terapia per la cura delle maculopatie. È corretto? Che tipo di chi la può fare, chi la fa, quali sono i rischi? Era un po' questa la domanda.
Allora, per il laser sicuramente ha avuto un ruolo importante.
C'è saltato il dottor, eccolo, c'è di nuovo il dottor Santamaria? Pronti?
Ha avuto un ruolo. Sì, eccoci qua.
Ecco.
Il laser ha avuto un ruolo importante, soprattutto in passato, però il laser ovviamente ha un'azione, diciamo così, fotocoagulativa, quindi se io faccio un laser al centro della macula, ovviamente posso determinare un danno peggiore della patologia, quindi alla fine brucio i tessuti. Quindi il laser, dei trattamenti laser sicuramente sono stati importanti in epoca, e lo sono tuttora in certi casi, ecco, ma con i farmaci che abbiamo nominato in precedenza, quindi con tutti questi farmaci che bloccano la crescita dell'angiogenesi dei vasi sanguigni, sicuramente l'uso del laser si è un pochino ridimensionato. Quindi prima è stato sicuramente un utile alleato, però ovviamente adesso abbiamo dei farmaci mirati che ci consentono sicuramente un miglior trattamento di queste patologie.
Ok.
Sì, volevo aggiungere una cosa, una domanda flash che magari può essere sicuramente utile. In che modo si può prevenire?
Allora, questa è una domanda flash che però meriterebbe una trasmissione. Perché? Perché la macula, allora impostiamola così, la macula è la parte più nobile della retina, è la parte che funziona di più. È la parte a elevato metabolismo energetico. E quindi come funziona sostanzialmente? Noi abbiamo necessità di energia e quindi di avere degli approvvigionamenti, dei substrati energetici. Questi servono per far funzionare il processo visivo, ovviamente a livello maculare, e poi ci sono i prodotti del degrado, quindi lo smaltimento di questi. È proprio in questa fase in cui possono essere utili degli integratori sostanzialmente, quindi l'utilizzo di sostanze naturali, fra virgolette, che abbiano la funzione di aiutare la macula, ovviamente, a funzionare meglio e quindi soprattutto a non evitare quell'accumulo di dei prodotti del catabolismo che poi, aggregandosi fra di loro, possono portare alla formazione di strutture denominate drusen, che possono essere predisponenti per la degenerazione maculare senile. Quindi questa è una domanda, poi sugli integratori qui c'è un mondo che si apre, quindi quello forse meriterebbe un approfondimento diverso.
Perfetto, allora io direi certo, io direi che possiamo chiudere qua questa trasmissione con il dottor Santamaria, rimandando a un altro argomento che avremmo potuto affrontare durante questa puntata, che riguarda la cataratta e che invece vogliamo, come dire, affrontare in un momento diverso, non è vero Alessandro?
Sì, certamente, anche perché comunque merita una puntata intera, proprio perché le domande che poi ci sono arrivate un pochino su questa patologia sono tante, quindi...
No, quelle sono, ecco, veramente sulla cataratta abbiamo un mondo da dover discernere, dottor Santamaria, quindi credo che lei dovrà essere a breve anche di nuovamente con noi per parlare di questa cosa. Io spero nella sua disponibilità che...
Piacere.
Ecco, perfetto. E quindi io direi, Alessandro, che possiamo appunto chiudere qua per questa volta. Io auguro un buon pomeriggio, un buon proseguimento di ascolto di Oltrelago ai nostri ascoltatori e saluto e ringrazio il dottor Santamaria e anche ovviamente anche il mitico compagno di banco Alessandro Lembo. Buona giornata a tutti.
Un saluto a tutti gli ascoltatori.